Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Benvenuti sul podcast di Racconti di Storia Noir Italiano. Le storie che trovate su questo podcast le potete trovare anche su YouTube nel nostro canale Noir Italiano.
Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. Anchor has a tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and many other more. It's everything you need to make a podcast in one place. And best of all, Anchor is totally free. Download the Anchor app or go to anchor.fm and get started.
Esistono date che non possiamo dimenticare. Sono date fissate nella nostra memoria. Ci sono date che ci accomunano un po' tutti, perché quel giorno tutti ricordavamo cosa stavamo facendo. È il caso dell'11 settembre del 2001, ma è il caso anche del primo maggio, e non solo perché il primo maggio è tradizionalmente la festa dei lavoratori. C'è un primo maggio particolare, il primo maggio del 1994. Ricordavamo tutti cosa stavamo facendo il pomeriggio del primo maggio 1994. Per chi magari se l'è dimenticato, per chi non era nato, per chi era troppo giovane per ricordarselo, ebbene, primo maggio del 1994 è stato il giorno che ha chiuso un'epoca nella storia dello sport dei motori, della Formula 1 in particolare. Il giorno della morte di un pilota rispettato, amato, a volte anche odiato, contestato, fortissimo. Un pilota senza mezze misure. Un pilota che aveva anche un'incredibile dose di umanità dentro di sé. Quel pilota era Ayrton Senna. Primo maggio 1994, si corre il Gran Premio lungo il circuito del Santerno, un circuito nato per le moto e poi adattato alla Formula 1, un circuito su cui sono state scritte sia prima che poi in seguito pagine veramente molto belle della storia dello sport dei motori, sia a due che a quattro ruote. Primo maggio 1994, una griglia di partenza molto nutrita, quella che vede l'inizio del Gran Premio, stilato proprio per quel giorno, anche se manca un'auto in griglia. Ed è motivo di tristezza per qualcuno. Quel qualcuno è Ayrton Senna, che ha chiesto ai suoi tecnici, ai tecnici della Williams, la scuderia per cui ha firmato per quella stagione, di intervenire sul piantone dello sterzo, lavorando in officina nella notte, e prima della partenza ha chiesto loro una singolarità, una stranezza, almeno una stranezza per qualcuno, per chi non conosce il lato più intimo di quel pilota brasiliano. Ha chiesto a Ayrton Senna che gli portassero una bandiera austriaca, perché Ayrton Senna è convinto che quel giorno, primo maggio 1994, lui non solo correrà, ma vincerà quella prova. E vincerà per un collega, un amico che non c'è più, Roland Ratzenberger, che il giorno prima è morto in pista, durante le prove, con la sua Syntec. La prima morte in Formula 1 dopo tanti anni. Ma facciamo un passo indietro. Un robusto passo indietro. Ayrton e Roland, due personaggi completamente diversi. L'unico tratto in comune è delle origini borghesi medio-alte e con una buona disponibilità economica. Ma le similitudini finiscono qui. Non solo perché uno è nato in Brasile, in Sud America, e l'altro nel cuore dell'Europa. No, non è per questo. È perché Ayrton Senna è un talento, un talento vero. È un talento che è arrivato in Formula 1, sì, inizialmente per gli sponsor, ma che ha impiegato davvero poco per diventare un campione acclamato da tutti. Lasciamo stare il suo esordio, un esordio appunto spinto dagli sponsor. Ayrton Senna nel giro di pochissimo tempo diventa un nome, diventa un pilota, diventa il pilota, l'uomo con cui fare i conti in pista se si vuole vincere un titolo. E se ne accorgono tutti, se ne sono accorti gli altri team, a cominciare dalla Brabham di Bernie Ecclestone, che è la prima a offrirgli la grande occasione. D'altronde poteva essere la Brabham, ma c'era un problema. Lo sponsor italiano, tra l'altro, della Brabham, si tratta della Parmalat, aveva preferito sponsorizzare un pilota italiano. Quindi quella grande carriera da Ayrton Senna, il nome di quelle sliding doors, di cui tanto si parla nella storia delle persone, imbocca un'altra via. Prima la Toleman, piccola scuderia, poi dalle ceneri di questa nascerà la futura Benetton campione del mondo. E poi la Lotus, già un nome più forte, anche se non è più la Lotus vinci tutto, ma dalla Lotus alla McLaren, perché dopo il terzo posto finale nel 1987 Ayrton Senna è pronto e diventa una macchina da titolo. Con la McLaren, la scuderia che è già stata portata al successo da diversi piloti e che con Senna conosce un'era aurea, addirittura con una bella rivalità interna tra questo brasiliano scalpitante, a volte si dice anche dal carattere difficile, e Alain Prost, il vecchio campione francese, il vecchio leone, che non digerisce benissimo la convivenza con quel nuovo arrivato. Fatto sta che Ayrton vince molto, e Prost dopo un po' se ne va. Prima in Ferrari, ma non va bene. La Ferrari non è in una buona fase. E poi alla Williams. La Williams che invece diventa la rivale più credibile della McLaren per il titolo mondiale. Grazie a un progettista di nome Adrian Newey, che elabora delle vetture sempre più performanti e sempre più forti, anche grazie all'introduzione dell'elettronica in Formula 1. È un po' la storia di una rivalità a più colori, sono anche i colori delle sigarette, il periodo in cui gli sponsor tabaccai la fanno da padrone in Formula 1 e vediamo delle auto che sembrano dei pacchetti di sigarette su quattro ruote. Da un lato il bianco-rosso della McLaren, dall'altro il blu, bianco e giallo delle Williams. Si va avanti così. Vince Senna, poi tocca alle Williams. Senna a un certo punto è anche infastidito. Non gli piace dover correre senza avere uno stimolo. L'ultimo anno in McLaren lo fa praticamente con un contratto a gettone, rinnovato di corsa in corsa. E soprattutto capisce Ayrton Senna che se vuole continuare a vincere, dopo aver comunque portato a casa più di qualche titolo, dovrà traslocare, dovrà cambiare scuderia, restare sempre in Gran Bretagna, ma cambiare i colori. Ed è così che alla fine del 1993 Ayrton Senna approda in Williams. Nello stesso periodo in Formula 1 arriva Roland Ratzenberger, ce lo ricordiamo, il ragazzo austriaco. È di un'altra pasta, Roland. È quasi timido, quasi introverso. È un ragazzo però che si fa ben volere un po' da tutti. E poi arriva tardi in Formula 1, cioè ha già 30 anni. Insomma, non è esattamente un pivello, anche se è al debutto. Roland Ratzenberger poi non guida una McLaren, non guida una Williams, non guida nemmeno una Benetton che si sta facendo largo nel paddock, no, guida una Simtek, è una piccola scuderia nata dall'idea di pochi ingegneri e che vanta solo un buon sponsor, la televisione musicale MTV, che punta dei bei soldi. Ma a parte quello, la Simtek non è esattamente una scuderia su cui puntare. E lo è ancora meno quando all'inizio del 1994 la federazione dell'automobile mette al bando l'elettronica, le sospensioni attive che avevano fatto la fortuna della Williams e che dovevano fare la fortuna della Simtek. E in questo Ayrton Senna e Roland Ratzenberger si ritrovano nuovamente accomunati a qualcosa. Avevano puntato sul cavallo sbagliato, ma se ne accorgono solo quando ormai la stagione sta per iniziare. Ayrton, tra l'altro, ha tante idee per la testa. Ayrton è un ragazzo generoso, anche se era di famiglia benestante, e si era arricchito correndo in macchina, non aveva dimenticato l'estrema povertà del suo grande paese, il Brasile, una terra di enormi contrasti, dove c'è la bellezza naturale, ci sono l'allegria, la spensieratezza del carnevale, del samba, ma ci sono anche le favelas, le bidonville, dove tanta gente muore di fame e di stenti. Ayrton aveva già in mente di fare qualcosa, aveva conosciuto un italiano un po' particolare. Il suo nome era Claudio Castiglioni, un imprenditore lombardo che, partendo da una officina nel Varesotto, aveva rilevato la vecchia aermacchia Harley Davidson e poi aveva fondato la Cagiva, e con la Cagiva si era comprato un bel po' di marchi, tra cui Ducati. E a inizio anni 90 aveva proposto ad Ayrton Senna, che aveva conosciuto a un party, un'idea si direbbe stravagante, ma davvero bellissima, quella di realizzare una serie limitata di moto marchiate Senna da vendere a una cifra da capogiro e investire i proventi nella fondazione che Ayrton ha aperto in Brasile per i bambini più sfortunati. Un'idea bellissima, tant'è vero che Ayrton piace da morire, passa intere serate al tavolo da disegno a provare i bozzetti, a colorare, a ridisegnare. L'idea gli piace da matti. Ayrton ha anche un essere umano, soprattutto ha un cuore grande, un cuore che batte per una ragazza ben più giovane di lui. Si chiama Adriana Galisteu, una bella ragazza, bionda, brasiliana come lui, ma la famiglia non la vede di buon occhio. Temono che sia la classica cacciatrice di dote. Non è così. Ayrton sa che quella è la ragazza giusta. Il problema è che se Adriana è la ragazza giusta, se Claudio Castiglioni è l'amico giusto, la Williams è la macchina sbagliata. Proprio perché, come si diceva, nel 1994 la FIA ha messo al bando le sospensioni attive e i controlli elettronici. L'auto progettata da Adrian Newey è veramente inguidabile. Già Ayrton si ritrova in difficoltà al momento di calarsi nell'abitacolo. A un certo punto dice che se mangia un panino in più a pranzo, forse non riesce neanche a calarsi là dentro. Lo dice un po' per scherzare. Effettivamente la Williams è anche scomoda. Verrà ridisegnata, risistemata, ma resta una macchina molto, molto difficile da condurre. E forse anche per questo motivo Ayrton inizia a pentirsene. Ma ormai ha deciso così. Ha deciso di ripercorrere le orme che hanno portato al titolo prima Nigel Mansell e poi il suo vecchio amico rivale, Alain Prost, che ha lasciato alla fine del 1993 con il titolo di campione del mondo. Quindi non c'è una tabella numero uno sulle auto. Tant'è vero che la Williams sceglie di schierarsi con il 2 da vicecampione e lo 0, un numero che non si vede praticamente mai. Ma come si diceva, quella Williams fa fatica nei test, fa fatica in gara. Le prime due gare sono un vero e proprio disastro. E arriviamo a Imola, 1 maggio 1994. Anzi, cominciamo dal 29 di aprile, il giorno delle prove libere. È il giorno in cui si capisce che c'è qualcosa che non va in quel circuito. È un circuito, come detto, studiato per le due ruote, per la Formula 1 è piuttosto pericoloso. E il primo segnale del fatto che ci sia qualcosa che proprio non va. Al venerdì 29 aprile, al venerdì succede qualcosa. Venerdì 29 aprile 1994. Imboccando la variante bassa, Rubens Barrichello, che è ai comandi di una Jordan, rompe la sospensione posteriore. L'auto è impazzita, decolla su uno dei cordoli, impatta contro le reti di protezione e si rovescia due volte all'indietro. È un rottame quella Jordan. Barrichello sviene sul colpo, perché chiaramente la botta è stata pesante. Viene estratto, ferito, ma vivo dai paramedici. Viene portato immediatamente in ospedale. Gli viene riscontrata la rottura del setto nasale, qualche taglio in bocca, un braccio rotto e una costola incrinata. Però bisogna dire che al di là di queste ferite, di una leggera commozione cerebrale, il brasiliano sta bene, se la caverà. Certo, dovrà stare lontano per un po' dalla pista, ma poteva andargli peggio. Quello che più di qualche pilota nota è che forse non è un buon segno questo incidente così pericoloso. Ma andiamo al giorno dopo. 30 aprile 1994, è il giorno delle prove ufficiali, si decide la griglia di partenza. In gara c'è anche la Simtek, con il suo unico pilota, Roland Ratzenberger. Roland si è fatto ben volere da tutti nel paddock, è solo alla sua terza gara. Come detto, tutto sommato viene dalla gavetta, però non si monta la testa, è un ragazzo buono, ha corso in Formula 3, in Endurance, in campionati minore, insomma si è fatto un mazzo così. Si potrebbe dire. Roland si mette in macchina, comincia i giri, fa il giro di lancio, cerca di fare il suo tempo, di migliorarlo. Ma c'è un problema. Roland non sa che a Imola, col circuito che è sì veloce, ma così irregolare, è meglio non toccare i cordoli. Basta poco per causare qualcosa di irreparabile. Quando la Simtek di Roland Ratzenberger arriva al tamburello, uno dei suoi alettoni va letteralmente in pezzi, si era lesionato poco prima passando proprio su uno di quei maledetti cordoli. E senza l'alettone, l'auto perde la sua deportanza. Sta andando a 300 km orari. È un proiettile impazzito. Alla Villeneuve, Roland Ratzenberger si accorge di non riuscire a sterzare. La scena è ripresa da tutte le telecamere e tutti quanti ai box vedono questa vettura colorata uscire di pista a tutta velocità, oltre 300 km orari, e schiantarsi contro le protezioni, per poi rimbalzare in pista, e gira su se stessa, come se fosse una trottola. Ma non è una trottola, non è un giocattolo. La cellula protettiva della Simtek ha resistito, il crash test viene fatto apposta, ma Roland no, ha già perso conoscenza. Quando i paramedici arrivano sul posto e lo tirano fuori di peso, Roland è svenuto. Non solo, perde parecchio sangue dal naso e dalla bocca. Vuol dire che c'è stata una frattura alla base del cranio, perché quella decelerazione fortissima, da oltre 300 km all'ora fino allo schianto col muro e le protezioni, è stato uno shock. Il cuore di Roland si ferma definitivamente mentre è in volo in elicottero verso l'ospedale di Bologna. Roland Ratzenberger viene dichiarato clinicamente morto esattamente 7 minuti dopo il suo ricovero in ospedale. In quel momento si ferma tutto, bandiera rossa, niente più prove, basta. C'è chi non vorrebbe nemmeno correre, perché quello che è accaduto a Roland, a quel ragazzo così buono che sognava solo di correre in Formula 1, ha lasciato un senso di vuoto dentro parecchi piloti, anche nei più esperti, anche in Ayrton Senna, che non riesce a capire cosa sia successo. In quel momento Senna entra ai box e chiede ai meccanici di lavorare sullo sterzo. È convinto che serva più reattività. Non lo sa Senna, forse non l'ha ancora capito, ma quella sua richiesta sarà la sua condanna a morte. Non doveva forse chiedere questo, forse doveva spingere invece per un annullamento della gara, ma col senno di poi non se ne fa nulla. Mentre i meccanici lavorano tutta la notte per avere ragione di quella vettura così pesante e per dare a Senna una vettura reattiva, Ayrton riflette, chiede quella bandiera, la vuol portare nell'abitacolo, perché lui è sicuro. Questa volta non accadrà come le due precedenti prove, non si ritirerà, arriverà al traguardo, arriverà vincitore, e quando salirà sul podio di Imola, con tutti i tifosi a osannarlo, lui esibirà la bandiera che ha chiesto, la bandiera di Roland, la bandiera dell'Austria, la bandiera che Roland conservava nel cuore, la bandiera che lo rappresentava. Sarà un segnale di speranza, un po' per tutti, ma non c'è speranza. Non sempre c'è il lieto fine. Il weekend di Imola 1994 è un weekend maledetto. Abbiamo detto di Barrichello, abbiamo detto anche di Roland Ratzenberger. Domenica 1 maggio si corre, ma non sono finiti i momenti infausti. Al via c'è un altro problema, molto brutto. La vettura di J.J. Leto ammutolisce sulla griglia di partenza. Le altre vetture, al momento dello spegnimento del semaforo, la scartano quell'auto ferma, ma non la Lotus di Pedro Lamy, che si schianta contro l'auto di J.J. Leto. Lo schianto è così potente che alcuni rottami, oltre a inondare completamente la pista, arrivano in tribuna una ruota, scavalca le protezioni che sono alte diversi metri e colpisce alcuni spettatori. Uno di questi viene ricoverato d'urgenza in coma. È il terzo segnale negativo. Non si dovrebbe correre, c'è qualcosa che non va, ma nessun pilota in quel momento vuole ritirarsi. C'è la safety car in pista per dare il ritmo e consentire ai commissari di gara di ripulire il rettilineo. Dietro la safety car c'è Ayrton, è scattato dalla pole position, è quasi rabbioso perché vorrebbe scappare, ma c'è la safety, non può, deve accodarsi, deve accettare il ritmo basso. Ayrton è come un cavallo di razza, vorrebbe correre perché sente di potercela fare, sente che la vittoria è portata di mano, sente che può finalmente togliersi la scimmia dalla spalla in quel 1994 in cui è ancora a zero punti e sente che può regalare una gioia non solo alla Williams, ma anche alla famiglia di Roland Ratzenberger. Sembra quasi a un certo punto Ayrton spingere la safety, al cui comandi c'è Max Angelelli, che capisce che dietro di sé il brasiliano vorrebbe avere pista libera. Alla ripartenza che avviene in corsa, Ayrton spinge di cattiveria, vuole fare il vuoto, vuole vincere alla sua maniera, vuole vincere perché ha voglia di vincere e corre e i giri passano, il quinto, il sesto, il settimo, e siamo di nuovo al tamburello, quella curva poco dopo il rettilineo. Sta arrivando al tamburello Ayrton, ma è lì che la scelta di chiedere ai meccanici di modificargli il piantone dello sterzo, si rivela, come si diceva, la sua condanna a morte, perché il piantone cede di schianto, improvvisamente. Ayrton se ne accorge perché l'auto non curva, pigia tutta forza sui freni, cerca comunque di decelerare perché sa che a quella velocità andare dritto vuol dire finire anche lui contro le barriere. Da 300 all'ora Ayrton passa a 200 km all'ora, ma a quella velocità servono solo 2 secondi perché una vettura di Formula 1 vada a finire contro il muro. 2 secondi, sembra un'eternità. 2 secondi, in realtà, sono poco più di un battito di ciglia. In 2 secondi la vettura bianca, blu e giallo-oro di Ayrton Senna finisce contro quel maledetto muro troppo vicino alla pista, troppo vicino alla via di fuga. È uno schianto tremendo. Chi assiste alla scena in televisione resta pietrificato perché vede l'auto tornare in pista rimbalzando e senza le ruote anteriori. Una di queste è volata via, il moncherino della sospensione è finito addosso al casco di Ayrton, ha trapassato la visiera poco sopra l'orbita dell'occhio destro e ha provocato un forte trauma. Ci vuole davvero poco perché anche stavolta venga interrotto tutto, bandiera rossa, e si proceda ai soccorsi che sono necessari. I sanitari sono già pronti, corrono all'impazzata verso il tamburello, non è molto distante dalla pit lane. Le condizioni di Ayrton appaiono subito non serie, critiche. Anche lui, come Roland, ha perdite di sangue dal naso e dalla bocca, non reagisce agli stimoli e il sangue che sta fuoriuscendo lo sta letteralmente soffocando. I paramedici gli operano una tracheotomia d'emergenza. È l'unico modo che conoscono per evitare che Ayrton muoia soffocato. Poi gli fanno una trasfusione lì, dopo averlo estratto dai rottami della sua vettura. Gli tamponano l'emorragia. Viene chiamato intanto l'elisoccorso. Ma mentre ci sono i paramedici in pista, c'è anche un pilota francese. Si chiama Eric Comas. È appena rientrato in pista dopo essere stato ai box. Nessuno lo ha avvertito di quello che è successo. E quando arriva al tamburello e vede l'ambulanza, quasi rischia di andargli addosso, e vede soprattutto quello che è rimasto della Williams di Ayrton Senna, Comas si ferma, parcheggia la sua monoposto come se fosse un'utilitaria qualsiasi, di una via di fuga. Scende, corre verso Ayrton Senna e lo vede steso a terra, lo vede attorniato dai suoi paramedici che stanno cercando di salvargli la vita. È l'ultima persona Kumas a vedere Ayrton Senna vivo. È così scioccato da rientrare ai piedi dei box. Non gliene frega niente del fatto che lo squalificheranno perché ha fatto una manovra sbagliata. Kumas va nel suo box e annuncia di volersi ritirare dalla Formula 1 subito, non attendere la fine della stagione. Quello che ha visto è stato uno shock. Intanto arriva l'elicottero. Sono le 15. Il Gran Premio è interrotto. Il pubblico non sa cosa dire. Non si muove una mosca. Dall'isoccorso carica Ayrton Senna e vola verso Bologna. A bordo i medici le stanno provando davvero tutte. Le condizioni di Ayrton sono disperate. Alle ore 18:40 del 1 maggio del 1994, il cuore di Ayrton Senna smette per sempre di battere. È uno shock. È uno shock per tutti. Uno shock per i tifosi. Uno shock per il suo paese, il Brasile. Uno shock per gli altri piloti. La gara viene ripresa. Vince Schumacher su Benetton, ma non c'è voglia di festeggiare. Non c'è voglia di spruzzare lo champagne sul podio. Come può essere? Chi potrebbe aver voglia di fare festa dopo quello che è successo? Dopo aver visto cos'è successo? Dopo aver saputo cos'è successo? Nessuno ha voglia di fare festa. Ed è comprensibile. Il Brasile è così scioccato che il presidente brasiliano manda l'aereo presidenziale a prendere la salma di Ayrton Senna, riportarla a casa per dei funerali di Stato. Senna viene accolto come un eroe, anche se non è più in vita. Vengono proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Ai funerali dietro il feretro la famiglia non permette ad Adriana e Galisteo di stare vicino alla salma di Ayrton. La ragazza è preda di un pianto isterico. Lì c'è solo spazio per il dolore di tutti, della fidanzata, dei familiari, dei meccanici, degli amici, ma anche del popolino comune che Ayrton lo conosceva solo di nome o come volto famoso. Ci saranno i processi a carico di Sir Frank Williams, il titolare della scuderia di Adrian Newey, il progettista di quella vettura. Processi che si chiuderanno 11 anni dopo, con la soluzione, mentre Patrick Head, altro imputato, non sconta la pena. Per intervenuta prescrizione. Gli era stato contestato l'omicidio colposo, ma è trascorso troppo tempo e quindi anche l'erogazione di una pena non avrebbe nessun significato. E di Ayrton Senna resta l'immagine sorridente sui manifesti, restano le tante foto sul podio a festeggiare, accanto a una macchina finita nella ghiaia, magari arrabbiato, con lo sguardo malinconico, triste, in sella alla sua Ducati 888 che tanto amava e che Claudio Castiglioni gli aveva regalato, abbracciato ad Adriano e Galisteo. Di Ayrton Senna resta la serie Senna, prima di Ducati e poi di MV Agusta, con cui viene finanziata la fondazione Senna per i bambini poveri. Di Ayrton Senna resta il casco, quel casco con i colori della bandiera del Brasile, con lo sponsor nazionale, quel casco con quel foro all'altezza della tempia destra, dove è entrato lo spuntone del moncherino della sospensione. E resta la bandiera, ma non quella del Brasile. La bandiera austriaca, intrisa del sangue di Ayrton Senna, la bandiera che i paramedici trovano all'interno dell'abitacolo della Williams, quella bandiera che Ayrton aveva voluto a tutti i costi, che voleva sventolare, che non ha più sventolato, né lui né altri. Una bandiera che diventa simbolo di fratellanza nella tragedia, tra due piloti, uno famoso, l'altro un carneade, uno vincitore di tutto, l'altro debuttante. Due piloti uniti dalla tragedia, dall'amore dei motori e da quella bandiera. Una bandiera che diventa un simbolo di fratellanza, a volte molto difficile, nel nome dei motori, dello sport, ma anche della morte.